Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Giom Abdullahian ha Di Maio, gli Stati Uniti responsabili dello stallo negoziati nucleari. Iran-Turchia, una roadmap per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Incontro virtuale Jinping-Biden-Taiwan resta il nodo principale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi martedì 16 novembre 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Iraniana. Amici ascoltatori, Radio Italia porge le sue condoglianze per la ricorrenza di oggi, l'anniversario della dipartita della Santa Hazrat Masuma. La pace sia con lei, sorella dell'Imam Reza. La pace sia con loro, discendenti del nobile profeta dell'Islam. Mausoleo della Hazrat, la Santa Masuma, si trova nella città iraniana di Qom. Cordoglio di nuovo da parte di Radio Italia per questa triste ricorrenza. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il notiziario. Il ministro degli esteri iraniano Amir Hossein Abdollahian, in una conversazione telefonica con il collega italiano Luigi Di Maio, riferendosi ai prossimi colloqui nucleari a Vienna, ha sottolineato che tutte le parti firmatarie dell'intesa nucleare sono d'accordo sul fatto che gli Stati Uniti sono il principale responsabile della situazione attuale. Gli americani sono colpevoli dello stallo dei negoziati per la salvaguardare del Barjom, piano d'azione congiunta globale. ha detto ancora il ministro iraniano, che in questo colloquio ha comunque criticato il comportamento irresponsabile di alcuni paesi, sempre tra firmatari del Barjom, di fronte alla prepotenza statunitense. Rimanendo in silenzio, anche loro devono assumersi la responsabilità per situazione attuale, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana. Il nuovo governo iraniano, ha proseguito, è un governo pragmatico orientato ai risultati concreti, sempre riferendosi alla ripresa dei negoziati nucleari Iran 4+1, Russia, Cina, Francia, Inghilterra più Germania. I colloqui che si riprenderanno a Vienna, capitale austriaca, gli Stati Uniti si sono ritirati già sotto Trump da un accordo che portava la firma degli stessi americani ai tempi di Obama. Per quanto riguarda la conversazione telefonica tra Abdullahian e Di Maio, le due parti hanno discusso, oltre la ripresa appunto del negoziato sul nucleare iraniano, proprio le questioni di interesse comune, le modalità per approfondire e rafforzare relazioni bilaterali tra Teheran e Roma, gli ultimi sviluppi nella regione, in particolar modo in Afghanistan, e gli ultimi sviluppi della guerra nello Yemen. Di Maio, dal canto suo, ha condiviso la posizione del ministro degli esteri iraniano, ha ribadito la necessità appunto di ampliare relazioni e la cooperazione tra Iran e Italia, ha auspicato che la ripresa dei colloqui nucleari possa portare ad un risultato positivo. Iran, Turchia. Ieri sempre il ministro degli esteri iraniano ha avuto un incontro con il suo omologo turco, Mevlut Çavuşoğlu, giunto a Teheran per una visita ufficiale. Le due parti hanno deciso di creare una roadmap per lo sviluppo delle relazioni bilaterali a lungo termine. Lo ha annunciato sempre Abdullahian in una conferenza stampa congiunta con Çavuşoğlu. Abbiamo cominciato un colloquio politico per formulare una roadmap di sviluppo a lungo termine per l'Iran e la Turchia. Speriamo di poter firmare questo documento quando il presidente turco Erdogan sarà in visita prossimamente in Iran, ha aggiunto. Poi discutiamo degli sviluppi in Afghanistan, aumentiamo gli scambi commerciali, rafforziamo la sicurezza e la stabilità nell'Asia occidentale, prestiamo attenzione alla cooperazione di buon vicinato, una cooperazione amichevole tra i due paesi, e cerchiamo di rimuovere possibili ostacoli allo sviluppo delle relazioni tra i due paesi, ha detto. La crisi di Taiwan ha riscaldato i toni nel vertice virtuale tra presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Joe Biden. Gli Stati Uniti bocciano azioni unilaterali di Pechino, sempre per quanto riguarda la questione Taiwan, mentre Pechino ha criticato fortemente le interferenze americane nei suoi affari interni. Il governo cinese, per bocca appunto del suo leader Xi Jinping, ha fortemente criticato il tentativo americano di utilizzare l'isola Taiwan per contenere la Cina. Poi il leader cinese ha minacciato azioni se supera la linea rossa. Siamo aperti a un dialogo sui diritti umani con rispetto reciproco, ma senza il loro uso per interferire negli affari interni di un altro paese, ha detto ancora Xi. Poi il clima, crisi essenziale in cui gli Stati Uniti e la Cina giocano ruoli importanti. La Bielorussia non vuole un conflitto al confine, dove la crisi dei migranti si fa sempre più critica, e punta il dito contro la Polonia. Il presidente bielorusso Lukashenko, dopo che l'Unione Europea ha deciso di sanzionare ancora una volta la Bielorussia, ha detto che sarebbe Varsavia ad aver bisogno dello scontro per far fronte ad alcuni problemi con l'Unione Europea. Nessuno vuole tornare indietro, ha detto ancora Lukashenko, per poi avvertire di essere pronto a trasferire i migranti in Germania in aereo. Francia, l'uso della mascherina torna ad essere obbligatorio proprio a partire da oggi nelle scuole elementari di Francia, con l'obiettivo di bloccare l'aumento dei contagi legati al coronavirus. Il lockdown, Austria, lockdown dei non vaccinati, entrano in vigore in questo paese, sta dando i suoi risultati con un aumento delle immunizzazioni, lo ha detto il premier austriaco in un'intervista telefonica alla France Presse. Poi Armenia è tornata ad accusare Azerbaigian, il primo ministro armeno Pashinyan ha accusato le truppe dell'Azerbaigian di aver violato il confine tra due paesi protagonisti di un conflitto armato nel settembre 2020. Sempre crisi migranti, conversazione telefonica tra Angela Merkel e Lukashenko, cancelliera tedesca. Ha detto servono aiuti umanitari per i rifugiati migranti che si trovano sul posto proprio al confine tra Bielorussia e Polonia. Myanmar. Aung San Suu, il premio Nobel più volte denunciata per non proteggere i musulmani Rohingya nel Myanmar e di legittimare il genocidio della minoranza musulmana, è adesso accusata dalla giunta militare proprio dell'ex Birmania per i brogli elettorali durante le elezioni 2020. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Turchia, sanzioni unilaterali all'Iran sono sbagliate. Il ministro degli esteri turco Çavuşoğlu, durante la sua conferenza stampa con omologo iraniano Hossein Amir Abdullahian a Teheran, ha detto che le sanzioni unilaterali alla Repubblica Islamica sono sbagliate. Vorrei sottolineare che siamo molto felici che i colloqui riprenderanno a Vienna, ha detto ancora il capo della diplomazia turca. L'esito positivo di questi colloqui sarà importante non solo per le nostre relazioni economiche, ma anche per la stabilità della regione, ha detto ancora Çavuşoğlu, facendo riferimento alla riunione per il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano Barjom, in programma per il 29 novembre a Vienna. Il titolare agli esteri turco ha sottolineato che Ankara ha espresso su tutte le piattaforme che le sanzioni unilaterali contro la Repubblica Islamica dell'Iran sono sbagliate. In questa occasione pensiamo che tutte le parti dovrebbero adottare le misure necessarie per rendere nuovamente operativo Barjom. Facendo poi riferimento ai rapporti economici tra Turchia e Iran, Çavuşoğlu ha sottolineato che il volume degli scambi bilaterali è diminuito durante la pandemia, ma i primi 9 mesi del 2021 hanno fatto registrare un balzo del 71% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Per lunghi secoli, mentre Babilonia si dotava di istituti politici comuni con le fiorenti comunità di Palestina e del Levante mediterraneo, l'Elam rimase di fatto tagliato fuori dal mondo esterno. Nei secoli XIII e XII a.C., tuttavia, mentre la fortuna dei babilonesi cominciava a declinare, offrendo la possibilità di una rinascita elamitica e una restaurazione della grandezza dell'Elam, una nuova dinastia si fece carico del suo destino. I principi elamitici scrivevano i loro testi in lingua elamitica, in un cuneiforme semplificato e adottato alla lingua. Questa superiorità linguistica, ancora priva di una letteratura vera e propria, determinò una specie di patriottismo le cui radici risalivano alle tradizioni etniche. La civiltà elamitica di questo periodo aveva una stretta parentale con la civiltà hurrita. Tra le affinità, il gusto per la decorazione a smalto, del tipo di quelle che si vedevano a Nuzzi, e anche i riti funebri dei principi, che erano gli unici a essere inumati. Ci si chiede comunque se questi principi erano davvero imparentati con gli hurriti che abitavano a nord dell'altopiano. Essi cercarono di consolidare le proprie istituzioni imperiali con gli altri governi, chiamando questo processo sviluppo o ingrandimento. Questo tipo di rapporti venne istituito con Anshan, nell'attuale Fars, e con l'isola di Bushehr nel Golfo Persico. Per raggiungere questi obiettivi, Anshan Naparish fondò una nuova città nell'attuale Khuzestan, nella regione di Chorasanbil, non lontano da Susa. Gli abitanti di tutte le città della regione potevano venerare e adorare i propri dei nei templi che sorgevano intorno al tempio principale, dedicato al dio di Susa Inshushinak, al dio della città di Anshan Naparish. In principio l'edificio era costituito da una base quadrata con al centro un giardino. Quando il sovrano fu certo del futuro del suo regno, decise di dare nuova grandezza al tempio, trasformandolo in una torre a più piani. La trasformazione ebbe luogo per mezzo dell'aggiunta di 4 volumi pieni, uno all'interno dell'altro, collegati da una scala verticale nascosta da volte che conduceva all'ultimo piano, che era il tempio vero e proprio. L'edificio era alto 52 metri, metà cioè del lato della sua base, e il suo profilo era più slanciato di quello della ziggurat sumerica classica. Dell'edificio originario rimaneva il tempio posto all'interno del primo livello. Un muro delimitava questo primo complesso, mentre un altro muro descriveva uno spazio più ampio, parte del quale ospitava altri templi dedicati ai coniugi delle varie divinità nazionali. Il salone sacro era una costruzione cubica separata dagli altri templi e situata al centro di un giardino. Era questa una tradizione sumerica adottata da tempo dalle popolazioni semitiche. La Kaaba alla Mecca è un esempio di questa stessa tradizione. Un terzo muro di cinta delimitava invece la città stessa, nella quale non vennero mai costruite abitazioni. Nelle vicinanze della grande porta d'ingresso, denominata Porta della Giustizia, in quanto il re usava sedere là per amministrare la giustizia. Sorgevano alcuni palazzi intorno a uno, due o più giardini. Essi non erano edificati sulla base di progetti particolari o disegni specifici, caratteristica che induce a pensare che fosse destinati alla residenza dei principi. Questi riti, presenti anche presso gli Hurriti e gli Ittiti, altre popolazioni ariane, avevano probabilmente a che fare anche con la sacralizzazione del fuoco che si svolgeva in un tempio molto vicino a palazzo, completamente diverso dagli altri templi, il cui altare era una stanza scoperta e senza soffitto. Questi riti in uso presso i popoli iranici, prima ancora di essere introdotti nell'Elam, hanno un'importanza particolare, poiché lasciano presumere che forse per mezzo degli Elamiti o di qualche popolo migrante che furono introdotti presso gli iranici. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.